È tutta un'altra storia, un programma di Franco Iappelli e Giorgio De Rossi.
Buongiorno e bentrovati e buon inizio di settimana. Buongiorno ovviamente da Franco Iappelli, che oggi ha come preziosa collaboratrice, ma forse collaboratrice sminuirla, diciamo, come oserei dire, anzi oserei dire guida in questo nostro excursus storico. Ecco, oggi poi si chiama, come voi ben sapete, Elena Polidori, e la citazione non è casuale. Non è casuale perché oggi, siccome dobbiamo parlare dell'imperatore Costantino e soprattutto della sua mamma, che era
la santa che mi rappresenta, buongiorno agli ascoltatori di Oltrelago.
Quindi Elena, come si dice, tanto nomini, non...
Sì, beh, insomma, nella storia devo dire che le mie omonime hanno lasciato traccia forse indelebile e anche per tanti motivi, non solo per la loro beltade come quella di Troia, anche per altri motivi come vedremo adesso,
beh,
non è vero Franco?
Anche Sant'Elena, insomma, non scherzava, in quanto a motivi, dico.
No, in quanto a motivi ne aveva parecchi.
Era ridondante sotto questo punto di vista.
Assolutamente sì, ma vogliamo riparlare ritornare a, come sì, dire, agli albori di questa storia.
Sarebbe noi questa storia dell'imperatore Costantino che abbiamo, come si può dire, visto sotto una luce completamente diversa da quella che è la vulgata normale che ci hanno propinato a scuola. Io ricordo che alle elementari si studiava che Costantino aveva vinto il pagano Massenzio, aveva visto la croce nel cielo a Ponte Milvio e il simbolo in hoc signo vinces, e mettendolo sugli scudi incidendolo sugli scudi della sua truppa, aveva vinto col favore del dio cristiano. La storia ovviamente è completamente diversa. Noi siamo partiti la scorsa settimana dalla truffa storica che ha dato origine poi a secoli di predominio clericale, di oserei quasi dire di oscurantismo, se Elena mi passa la parola.
Però ne hai facoltà.
Insomma, io non vorrei entrare in polemica con i nostri ascoltatori, che giustamente possono essere credenti, però l'oggettività della storia ci induce a fare alcune considerazioni. Prima di tutto, eravamo partiti dalla famosa donazione di Costantino, che era un falso storico, poi dimostratesi un falso clamoroso, cioè c'è voluta quella che si chiamava una faccia di tolla per presentarlo,
sempre.
E soprattutto per servirsene per secoli. I papi se ne sono serviti per secoli per giustificare il potere temporale che avevano su alcuni territori di italiani e soprattutto sul, oggi diremmo, moral suasion, cioè che praticamente per gli imperatori dovevano avere il loro beneplacito, i vescovi che a quell'epoca erano veri e propri feudatari dovevano essere nominati da loro, e quindi tutto questo veniva giustificato con questa famosa donazione di Costantino. Costantino era l'imperatore, era il vincitore della fazione pagana, aveva sconfitto il suo, come si può dire, collega sì. Licinio,
sì.
O addirittura, ecco, poi aveva fondato Costantinopoli, dice che c'entra Licinio, e perché inseguendo Licinio aveva visto questa piccola cittadina greca sul Bosforo e aveva trasferito lì la capitale perché insomma gli piaceva sia il posto, e poi oramai era proiettato verso l'Oriente, questa è
certo,
la verità.
Certo.
Il discorso è, ma Costantino è anche il fondatore di un cristianesimo, Elena, scusa, ma è un cristianesimo particolare, un cristianesimo torvo, un
sì.
cristianesimo
cupo,
cioè è il cristianesimo, allora del cristianesimo esistono parecchie varianti, secondo gli studiosi c'è quello che si chiama il cristianesimo siriaco magico, che è quello delle origini, quello appunto orientale, che nasce appunto in Palestina, e che trova, diciamo, una continuità anche nella Chiesa orientale, in un certo tipo di misticismo. C'è però un altro cattolicesimo che ha pervaso l'Occidente, che è quello di San Paolo. E quello sì. di San Paolo è, insomma, oserei dire che è un po' tosto.
Beh,
da
però,
digerire. Da
però,
digerire.
Come sai, io, ma mio divino maestro, quando
ma
si
figurati.
Parla di storia, ovviamente io mi metto in un angolo e ti ascolto. Però ecco, per quanto riguarda San Paolo, è l'ennesimo personaggio con una marea di problemi enormi sì. che lui riversò poi nella sua nel modo in cui scriveva e anche nel modo in cui ne faceva proseliti del suo credo. E Costantino, mi sembra di capire dal tuo racconto, vista questa rilettura, che sia un po' il fondatore del cristianesimo più codino, possiamo dirlo, quello più oscurantista, quello più bigotto.
Ma io direi no, bigotto no, perché secondo me, se andiamo a vedere le biografie sia di Costantino sia della madre, soprattutto
di cui parleremo
speriamo abbondantemente, nel
sì.
senso che la signora dà ampio da discutere, dà ampio motivo di discutere.
Mm-hmm.
No, perché insomma non è che questi vivono col cilicio, anche se in quell'epoca, proprio per il primo, cioè i primi secoli del cristianesimo, tu mi insegni, perché ne abbiamo parlato spesso in passato,
mm-hmm.
Poi c'è un filosofo francese, Onfray, che ha scritto un bellissimo libro sulla decadenza della civiltà giudaico-cristiana, e c'è tutto un capitolo dedicato ai cosiddetti padri del deserto,
certo.
che erano dei masochisti, cioè erano dei folli, gente che dormiva negli alberi cavi pieni di insetti, che beveva solo acqua col fango, insomma.
Vabbè, personaggi particolari.
Ecco, già, ma, quello, diciamo, è proprio ricordati il famoso sacrificio di origine, che
come
insomma,
no, come no.
Cioè, ecco, che è di diretta derivazione paolina, cioè morte al sesso, nel sesso non si deve fare, viva la castità. Io poi non ho capito perché Dio ci ha creato bisessuati e dobbiamo essere casti. Questa è una cosa
che sfugge.
Sfugge alla logica. Ma insomma,
tornando a Costantino,
sì.
Io la domanda che dopo aver sentito anche la precedente puntata ti pongo è: Ma Costantino effettivamente era un assassino, un...
Ma era una robusta tempra di criminale.
Ecco,
cioè, questo volevo dire, esatto. Quando tu mi hai detto, dice, cosa bigotto, ma che bigotto? Lui era uno spregiudicato, era un opportunista che si è servito di una fede a cui probabilmente non credeva nemmeno un po', perché non si è saputo nemmeno quando si è battezzato, se si è battezzato, sì. Se...
Un filibustiere.
Oh, tieni presente, poi c'era un grande equivoco. Lui vince su Massenzio,
sì.
Proclama il cristianesimo... cioè del famoso editto di Milano,
certo.
Che poi non ha fatto nemmeno lui, insomma, cioè, in cui i cristiani finalmente hanno libertà di culto, insomma, diventano predominanti all'interno della struttura imperiale, diciamo la verità. Ma se ne è servito esclusivamente per ragioni di potere, perché
ragioni di potere temporale.
Ma uno che, cioè, parliamo di cristianesimo, di una persona che fa ammazzare il figlio.
Si cucina a fuoco lento, anzi acqua lenta, la moglie
nel bagno turco, dico la lessa
moglie.
La moglie Fausta. Cioè, tra parentesi, fa fuori un certo numero di cugini e anche dei nipoti. Ora, tant'è vero che chi lo ridimensiona, ma benevolmente, perché era lo zio, è il famoso Giuliano l'Apostata, che contrariamente a quanto si è sempre sostenuto, sembra che voleva restaurare il paganesimo con Giove, Venere e così via. Giuliano l'Apostata era come si può dire, un fior di intellettuale, era un grande studioso di filosofia greca.
Sono due civiltà che si scontrano,
stiamo parlando oggi si scontrano. Pagano dipende, cioè non è l'uomo della strada che con la superstizione che magari c'ha l'edicola votiva del santo, del satiro, delle cose e tutto quanto. L'espressione del mondo pagano fu una martire pagana, fu Ipazia con quel delinquente di Cirillo, che anche lui venne fatto santo.
Sì, devo dire che se noi vado a vedere un po' quello che è il pantheon dei fondatori della Chiesa, non ne trovo uno che sia uno che poi era effettivamente
se ci vogliamo spostare un po' molti secoli dopo, troviamo pure il cardinal Bellarmino, che insomma fece bruciavivo Giordano Bruno, insomma, santo
anche lui.
Più
sono perfidi e più li fanno santi.
La cosa,
sì.
Allora, riannodiamo le fila di questa nostra panoramica su Costantino. Allora, perché Costantino fa uccidere il figlio? Crispo si chiamava, che era figlio di Primo Letto. Fausta era la seconda moglie ed era la sorella di Massenzio. Lo fa uccidere perché, stando a quello che si dice, Fausta gli dice: guarda, tuo figlio ci ha provato, come si usa dire, quindi ha attentato
alla mia virtù,
eccetera. E Costantino, che secondo me è uno così spregiudicato e cinico, insomma, sai che cosa gliene poteva interessare? Secondo me, per motivi proprio di equilibri, di palazzo, di cose, forse perché aveva puntato su un altro erede, no?
Certo.
Perché, eccetera. C'era, infatti, poi venne Costantino II, Costante, Costanzo, eccetera, e così via. E lo fa fuori, lo fa uccidere. Passa un po' di tempo e lui fa uccidere anche Fausta. Dice: ma Fausta aveva denunciato, ma lui sostiene che in realtà, la spiegazione ufficiale era che in realtà i due avevano una tresca e avevano avuto rapporti sessuali consenzienti da entrambe le parti.
E
la fa lessare.
E la fa lessare.
E così via. Il nipote, quando si tratterà di giudicarlo, lo giudicherà benevolmente, perché dirà che praticamente era una specie di imbecille, infingardo, che lui immagina, scrive una specie di poemetto, di cosa, in cui c'è il convivio degli imperatori romani morti, che si ritrovano e tutto altro, e lui racconta: beh, questo c'aveva questi meriti, questo ce n'aveva quell'altro, cose. Quando arriva allo zio, dice: questo proprio non c'ha niente, questo è proprio è un poveraccio, certo. In realtà non è proprio così. Lui ovviamente lo detestava perché aveva combinato tutto quel macello col cristianesimo, eccetera, ma in realtà Costantino è stata una tragedia, non è stato ininfluente, anzi, secondo me è l'uomo che ha cambiato la civiltà europea, la civiltà occidentale. La vera fine, secondo me, dell'impero romano, come l'abbiamo conosciuto noi, già il fatto di aver trasferito la capitale, già il fatto delle divisioni, certo, eccetera. L'intuizione forse, però non era lui che l'aveva diviso, insomma, certo. Mi sembra era dai tempi di Diocleziano.
Sì, questo sì.
La cosa, dico, la grande intuizione è che forse a Oriente, come si dice, ex Oriente Lux, insomma, da Oriente ci sarebbe stato un nuovo vigore, una nuova, la parte, chiamiamola, greca orientale, certo, dell'impero, e infatti sopravvisse fino al 1500, quello che noi erroneamente chiamiamo impero bizantino, perché certo, in realtà loro non si chiamavano affatto bizantini,
certo,
la capitale era Bisanzio, ma loro si chiamavano romani.
Si chiamavano
romani, anche se parlavano greco, ma avevano sempre parlato greco, perché è dai tempi d'Alessandro Magno che quelli parlavano greco, insomma.
Non c'è dubbio.
Dimmi, Elena.
No, ti volevo dire, una tale, questa robusta tempra di criminale, come l'abbiamo gentilmente appellato a Costantino, senza ovviamente non volendo dare di lui un...
Beh, a me sembra pure poco, perché
poco.
Uno che fa il parricida, l'uxoricida,
quando gli diciamo criminale mi sembra ci sta tutta. Allora, però, ecco, voglio dire, tale figlio, tale madre, allora perché vogliamo andare, come dire, a parlare della sua genitrice? Beh, perché la sua genitrice, al di là del fatto della mia omonimia,
posso fare una battuta?
Ma si frega.
Era proprio il figlio di buona donna.
Allora, descrivimi un po' questa Elena, madre di Costantino, che ovviamente è la santa che si festeggia il 18 di agosto. Si festeggia il 18 agosto, lo so perché è il mio onomastico.
Sappiamo qual è l'onomastico di Elena.
Sì, perfetto. E quindi?
Allora,
chi era costei?
Esatto. Io cito Onfray, che è...
Beh, insomma, non è proprio uno storico che è...
Beh, no, è quotatissimo, in Francia, esatto, è conosciutissimo e ha scritto cose favolose. Quindi, cito, la madre di Costantino era inserviente in una bettola in Bitinia, un corrispettivo dalle nostre osterie per camionisti.
Bene.
Nell'orazione funebre per Teodosio, pronunciata nel 395, quindi molto dopo la morte dei diretti interessati, Sant'Ambrogio, con coraggio ma senza temerarietà, io direi non senza temerarietà, la trasforma in locandiera, con il compito di assicurare all'occorrenza anche prestazioni sessuali.
Sì.
Praticamente, era di, come si dice, di coscia allegra e di piccola virtù.
Esatto, vabbè, detto. Però abbiamo visto donne, come dire, di importanti nella storia che sono partite, diciamo, in maniera incerta, ecco, possiamo
comunque
essere
cerchiamo
onesti.
Perché è divertente, sì. Ti posso assicurare che è molto divertente, dato che non esiste biografia di Elena che non sia agiografica nella maggior parte dei casi.
Sì.
L'informazione viene passata sotto silenzio, oppure distorta fino a fare di lei la gentile albergatrice di una stazione termale in cui il genitore di Costantino, il terribile legionario romano Costanzo Cloro, sarebbe un giorno capitato per farsi massaggiare la carcassa dopo i rigori delle campagne militari. Costantino sarebbe insomma nato con i favori di una cura termale.
Ma che meraviglia!
E dunque, Elena, la madre dell'imperatore, diventata anche lei imperatrice, mette le sue cristiane mani in pasta. Nell'autunno del 326, all'età di 80 anni, parte in pellegrinaggio per la Terra Santa. La letteratura geografica sostiene lo faccia per espiare le colpe del figlio. Io penso che sia piuttosto per perfezionare l'impresa di cristianizzazione nell'impero. Si tratta insomma di acquistare al figlio popolazioni che ovunque passa compra distribuendo grandi quantità di monete d'oro. La geografia parla di carità e noi ci immaginiamo benissimo come tutte queste liberalità fossero destinate ai soli discepoli della setta. Questa stessa tradizione geografica scrive che fece liberare dei prigionieri, si dimentica però di precisare a condizione che fossero cristiani.
Certo.
Questo diciamo è un po' l'antefatto.
Certo.
Questa vispa ottantenne che viaggia e diventa propagandista proprio del credo cristiano, in una maniera oserei dire faziosa e maniacale.
Ecco,
no?
Ma sai, è una signora che è una bella piazzista anche di reliquie.
E qui,
non è
qui arriviamo, qui arriviamo all'aspetto che va sottolineato perché di un involontario umorismo, se mi consenti. Sul posto in Palestina, la grazia che molta aveva fatto per il figlio dà anche a lei un aiutino. Sui luoghi della finzione cristica sono stati condotti degli scavi archeologici. Il vescovo Macario non ne ha ricavato nulla, ma Elena tocca il primo premio.
Sì.
Sul Calvario fa distruggere il capitolo costruito sopra l'antico tempio biblico sulla cui cima troneggia una statua di Venere e salta fuori che si tratta della tomba di Cristo. Non lontano da lì, in una cisterna, scopre tre croci e il titulus, cioè il pezzo di legno con la scritta Inri, Gesù Cristo re dei giudei, quasi quattro secoli più tardi. Tutto è ancora intatto.
Ma
miracolo!
Che bello,
miracolo!
Che bello.
C'è però un dilemma: su tre croci una sola è quella buona, le altre due sono quelle dei ladroni. Come fare? Viene portata una donna moribonda davanti a due delle tre croci. Questa donna rimane insensibile, però al contatto con la terza si alza e cammina guarita. Altri storici cristiani riportano la storia non con una moribonda, ma addirittura con una morta che resuscita.
Meraviglioso, meraviglioso.
È fortunata.
Sì.
Trova anche i quattro chiodi. Al ritorno, però, per placare la furia del mare che minaccia di inghiottire la barca con tutto il suo equipaggio, ne butta uno in acqua. Essendo cristiano anche lui, il mare si calma. L'episodio stupisce perché i chiodi li aveva spediti al figlio. Come poteva averne altri con sé? Miracolo! Costantino
sì.
Comunque fa inserire questi chiodi nel metallo dell'elmo e del morso del cavallo. Con simili amuleti, come potrà non vincere sui campi di battaglia? Altra fortuna! Elena ritrova la corona di spine.
Ma che meraviglia!
E un'altra ancora, ritrova la scala calpestata da Cristo salendo al Calvario. Sempre più fortunata, ritrova pure le tuniche. Quattro secoli più tardi anche quella stoffa non manca del miracoloso. Tutto questo, concludiamo il discorso delle reliquie, dà appunto l'avvio a uno spaventoso culto delle reliquie. Nel 326 a Roma il potere apre e finanzia una casa delle reliquie della passione. Nel giro di due anni Costantino ed Elena fanno costruire sui cosiddetti luoghi santi più di 28 basiliche. Non si contano più i veri frammenti della vera croce con cui si potrebbe costruire un grattacielo di legno o le vere spine della corona di Cristo che basterebbero a far sorgere una foresta. Per custodire questi idili che anche un pagano avrebbe potuto non rinnegare vengono erette molte chiese.
Allora, io direi che questa affabulatrice, nello stesso tempo, questa cialtrona.
Posso dire una cosa?
Bella cialtrona,
posso dire una cosa?
Sì?
Questa Vanna Marchi della Fede.
Oh, meraviglioso, questa Vanna Marchi della Fede. Ed è benissimo tutto questo. Perché? Perché adesso spiace per chi ci ascolta, per i credenti che ancora credono nelle reliquie, eccetera. Però ci sono delle cose, degli aspetti, delle radici della religione cattolica che scavate e eviscerate per bene, e poi danno il senso di quanto sia precario questo credo, non è vero?
Ma non è tanto precario, sai perché? Mm-hmm. Perché pensa che certi atteggiamenti sono arrivati fino a noi, soprattutto qui a Trevignano, come tu ben sai. Quindi come vedi, c'è, guarda... bisognerebbe, non è questo né il momento né il luogo, ma qui sull'effetto delle religioni ci vorrebbe un trattato di psicologia. Di psicologia sociale, cioè
sì,
proprio...
diciamo che partendo da quei presupposti poi nel tempo è stato fatto crescere questo credo,
non
no?
Pensa solo al cristianesimo, pensa a tutte le sette sono ancora peggiori, cioè le sette che tu sai che esistono proprio delle tecniche per decondizionarli,
certo.
Esistono delle forme di plagio incredibili, non è
ma
così.
Questo è assolutamente vero, tant'è che però vedi Franco, tante volte se tu vai da un credente medio, una persona che comunque diciamo è praticante, un cristiano praticante, e gli chiedi di avere contezza delle radici della sua fede e dal punto di vista storico vedi che questi balbettano. Io non credo che ci siano molte persone che conoscono chi era davvero questo robusto criminale di Costantino e che conoscano davvero la sua storia, così come è difficile, come dicevi giustamente te prima, trovare una biografia di Elena
che non sia geografica, per cui è
complesso e complicato.
Ma tu tieni presente che questo criminale e la buona donna della mamma,
sì?
Tieni presente di che cosa si sono macchiati, perché dietro l'assassinio, non dico tanto di Crispo quanto soprattutto di Fausta, c'è soprattutto lei. Perché? Perché, come ti ho detto, Fausta era la sorella di Massenzio, ma soprattutto era il punto di riferimento della fazione cristiana a corte.
Ah, certo.
Ed Elena, per imporre il cristianesimo nella sua forma, oserei dire, peggiore, perché sì. Lei non è che era cristiana nel senso...
Nella sua forma più cupa,
nella sua forma come potere, come...
Esatto.
Come oserei dire, fazione, lei, setta, come vogliamo chiamarla.
Temporale.
Ma sicuramente era quanto di più lontano da un certo spirito evangelico che magari all'inizio poteva pure esserci stato.
Ma non c'è dubbio.
Anche se pure lì c'è gente che mette addirittura in discussione l'esistenza storica di Cristo, ma resta il fatto... Che tu conosci benissimo la storia dei Vangeli apocrifi.
Come no?
Sono apocrifi per modo di dire. Perché
non sono riconosciuti da chi...
Non sono stati scelti. Sono stati scelti, ma in realtà sono identici come gli altri.
Sì,
non è il coso, solamente che nei Vangeli apocrifi... c'è quello che una volta c'era un umorista, Achille Campanile, che qua diceva... È un carnevaletto, c'era l'episodio di Gesù che fa volare gli uccelli di Creta,
esatto.
Un ragazzino gli fa il coso, lui tac, ammazza subito il ragazzino, lo fulmina, allora arriva Giuseppe e dice che caspita succede, vabbè mo faccio resuscitare perché così, insomma, cioè... nei Vangeli cosiddetti apocrifi c'è pure questo, ma voglio dire, dico, evidentemente era troppo anche per chi sceglieva.
Senti Franco, siamo arrivati idealmente alla fine di questa nostra puntata e questo excursus lungo due puntate su Costantino e la sua
beh, la prossima puntata usciremo da questa però secondo me forse saremmo stati, mi auguro di no, ma insomma forse saremmo stati un tantino ripetitivi, un tantino noiosi, però penso che l'argomento andava sviscerato, sia quello della donazione che storicamente ha un valore rilevante, sia quello, non so, un po' di demistificare. Io ti concludo con un'osservazione che ho fatto prima off the records, cioè il cristianesimo ha mistificato la storia in una maniera quel pover'uomo, e dico quel pover'uomo di Nerone, che tutti oramai il tiranno Nerone, il crudele, il sanguinario, il coso. Nerone è stato uno degli imperatori più amati in assoluto dal popolino romano, è stato un grande protettore delle lettere, delle arti, delle cose. Aveva il mal della pietra, certo. Ha ricostruito Roma, la rifatta di travertino, come si usa dire, tutto quanto. Il popolo lo adorava ed è passato alla storia come l'incendiario, il coso, eccetera. Perché? Perché ai cristiani faceva comodo questa vulgata.
Non c'è dubbio.
Costantino, che era esattamente l'incontrario, cioè il vero sanguinario, il vero criminale, uno che ammazza moglie, figli, cose, cugini, nipoti e tutto quanto,
come lo vogliamo classificare,
non lo so, insomma, eccetera, che a un certo momento passa alla storia come una specie di santo, come uno dei personaggi più buoni, come si dice, più positivi della storia. Vabbè, insomma, qui è il caso di dirlo, diamo a Cesare quel che è di Cesare.
Esatto, quello è senz'altro vero. E allora, cari nostri ascoltatori di Oltrelago, io direi, Franco, che possiamo dare per conclusa questa puntata.
Ma senz'altro.
E diamo appuntamento ai nostri ascoltatori, come di consueto, il lunedì mattina alle 10 con È tutta un'altra storia.
Sperando che sia per i nostri ascoltatori un buon inizio di settimana.
Ma sperando che sia un buon inizio di settimana, come lo speriamo anche per noi, d'altra parte, Franco, ma è, come dire, ogni giorno, come dire, alla sua pena, ma noi continuiamo a dilettarci con tutta un'altra storia, perché ci piace andare a scavare su quelle differenze rispetto alle cose che poi anche a scuola ci hanno raccontato, non è vero?
Beh, ci piace, come si può dire, ci piace non essere banali, non accettare i discorsi già confezionati,
certo.
Ecco.
Perché noi, come dire, siamo quelli che criticamente vanno a leggere la storia, non è vero?
Sì, ma ci piace essere dei criticoni.
Ma sì, ma siamo dei criticoni. Allora, grazie a tutti i nostri ascoltatori di averci ascoltato.
E buona settimana.
E buona settimana a tutti, mi raccomando. Prossimo appuntamento lunedì alle 10. Una buona settimana.
Di nuovo.